Cari fratelli e sorelle nel Signore, di tutto cuore salutiamo tutti che ora udite oppure credete e che siete collegati per questa trasmissione video con la meditazione della parola di Dio con il fratello Frank. Che il Signore possa benedire tutti dalla ricchezza della sua grazia, che egli possa sostenere anche il fratello Frank, dargli forza affinché la parola possa venire da noi in modo potente. Oggi aspettiamo di nuovo una grande benedizione e che ciò possa servire di confronto e di edificazione per il giorno del suo ritorno glorioso. Leggiamo insieme una parola nella seconda epistola di Pietro, capitolo 1, dal versetto 3 al versetto 11 compreso. Secondo Pietro, capitolo 1, versetto 3 al versetto 11. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi per questa stessa ragione, mettendo da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione e elezione, perché così facendo non inciamperete mai in questo mondo. Infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel Regno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Sì, ringraziamo il Signore per simili preziose parole che tutti i Suoi apostoli e profeti, tutti i Suoi servitori che l'hanno fedelmente servito e hanno messo la verità sul candelabro. Abbiamo letto, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, e questo lo vogliamo fare, vogliamo essere resi sicuri affinché nel giorno in cui il Signore viene a cercarci, che possiamo essere trovati in vesti bianche e che possiamo andare al suo incontro, che ciò possa accadere con ognuno di noi che in questo ultimo tempo siamo completamente preparati per il giorno glorioso del suo ritorno. Vogliamo pregare e raccomandare questa trasmissione al Signore. Fedele Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua bontà, per la tua fedeltà, per il tuo aiuto in ogni giorno. Ti ringraziamo che tu hai simili fedeli servitori che mettono ancora la verità sul candelabro. Signore, benedici noi, tocca ognuno di noi, e che questa parola che abbiamo letto nell'Epistola di Pietro possa penetrare profondamente nel nostro cuore affinché siamo pronti quanto tu verrai, Signore. Mettiamo ogni cosa nelle tue mani e ti ringraziamo, Signore, che questo pomeriggio sia per il tuo onore, che possa servire per la gloria e che opera in noi ciò per cui la parola viene mandata, vale a dire la preparazione per il giorno glorioso del tuo ritorno. A te siano onore, lode e gloria nel tuo meraviglioso e glorioso nome di Gesù. Amen. Che Dio benedica noi tutti. Anche io voglio salutare tutti di tutto cuore nel prezioso nome del Signore. Siamo molto, molto riconoscenti per queste trasmissioni, perché tutto il mondo ascolta e viene informato di ciò che Dio ha promesso per questo tempo. E come abbiamo udito nella parola di introduzione dal fratello Scherer, si tratta che tramite le promesse di Dio siamo partecipi della natura divina, che siamo partecipi dell'essenza divina, e perciò oggi parleremo soprattutto delle promesse di Dio e metteremo in risalto quanto importanti sono le promesse e quanto è importante che crediamo le promesse di Dio. Un cantautore canta: le promesse di Dio rimangono, non vengono mai meno per tutta l'eternità. Col suo sangue Gesù ha sigillato ciò che Egli promette nella parola. E noi tutti lo sappiamo e l'abbiamo molto spesso sottolineato, che il Nuovo Testamento inizia con l'adempimento delle promesse che sono state date nel corso dell'Antico Testamento. Sì, fino al punto che noi, quali figli della promessa, siamo menzionati. Abramo è il primo e il migliore esempio. Già alla prima conversazione che il Signore condusse con Abramo in Genesi 12, Dio il Signore diede la promessa. Forse leggiamo il passo biblico. Per favore, leggiamo in Genesi il capitolo 12, versetto 3. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo credette Dio. Abramo credette le promesse. Abramo era ubbidiente e in lui dovevano essere benedetti tutti coloro che credono le promesse di Dio, cioè che credono di cuore ciò che il Signore ha promesso, dovevano essere benedetti. La fede sola è sospesa nell'aria. La fede ha bisogno di promesse in cui è ancorata. E perciò ogni promessa è collegata con l'adempimento, e soltanto i veri credenti crederanno le promesse di Dio e saranno partecipi della natura divina, come l'abbiamo udito nella parola di introduzione, che noi tramite le promesse siamo partecipi della natura divina, dell'essere divino, perché abbiamo preso in noi la sostanza divina. E perciò i credenti sono diversi fino al giorno di oggi. Gli uni sono credenti in generale, credono ciò che viene loro predicato, ma i credenti autentici credono le promesse, sono partecipi alla natura divina. È proprio così, sperimentano l'adempimento di ciò che Dio ha promesso. Leggiamo più avanti. Leggiamo in Galati capitolo 4, versetto 28. Galati 4, versetto 28. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. A questo possiamo dire soltanto Amen. Voi, cari fratelli, e parla a coloro che hanno accettato la parola, che sono perfino stati suggellati con lo Spirito Santo. Voi, cari fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa e possiamo credere di cuore che ora siamo figli della promessa. Leggiamo più avanti. Leggiamo in Secondo Corinzi, nel primo capitolo, il versetto 20. Infatti tutte le promesse di Dio hanno in loro sì in Lui. Perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'Amen alla gloria di Dio. Anche riguardo a questo possiamo subito dire Amen. Ed è vero una preoccupazione di mettere nel cuore di ogni fratello e di ogni sorella che non credono in modo generale, che non crediamo in modo generale, e vorrei ricordare la prima venuta di Cristo. Tutti credevano, i giudei credevano, tutti hanno letto la Torah, hanno festeggiato il sabato, tutti credevano, ma credevano così come gli scribi hanno loro interpretato la parola. I veri credenti sono stati partecipi della promessa che Dio aveva dato, che era stabilita per la prima venuta di Cristo. Ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. Questa era una promessa, e i figli della promessa alla prima venuta di Cristo hanno creduto questa promessa e hanno accettato e ricevuto il mistero di Giovanni il Battista. Proprio così in Isaia capitolo 40 la voce di uno grida: preparate una strada per il nostro Dio. Voi tutti conoscete le promesse, e ora che sia ancora una volta sottolineato, alla prima venuta di Cristo i figli della promessa non hanno dato ascolto a ciò che gli scribi e i farisei hanno detto e insegnato. A loro Dio ha rivelato che Giovanni il Battista era il profeta promesso che portò il messaggio divino per poter condurre al Signore un popolo ben preparato, un uomo mandato da Dio, un profeta promesso che poteva gridare ad alta voce: io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Agli scribi e ai farisei egli non aveva proprio niente da dire, ma ai veri credenti, di cui Giovanni poteva dire: quale amico dello sposo, egli poteva gridare al popolo che ora la profezia biblica si adempia davanti ai loro occhi e che possono partecipare direttamente a ciò. Fratelli e sorelle, è esattamente la stessa cosa nel nostro tempo. Non siamo qui per condannare, ma siamo una volta sinceri. In tutte le chiese viene insegnato e creduto, però le promesse che Dio ha dato non vengono affatto toccate, non vengono incluse nella proclamazione. Avete udito una unica volta che nelle chiese battiste, nelle chiese metodiste, in tutte le chiese che hanno parlato, predicato delle promesse per questo tempo? Avete mai udito in una dimensione la predicazione da Malachia? Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile, egli volgerà il cuore dei figli verso i padri. Non avete mai udito che gli scribi del nostro tempo hanno predicato su Matteo 17 che prima deve venire Elia e ristabilire ogni cosa? Avete mai udito un evangelista predicare in cui le promesse per questo tempo sono state citate? No, tutti hanno il loro proprio programma, tutti credono, tutti pensano di servire Dio, ma qui è la differenza tra gli eletti che veramente credono di cuore ciò che Dio ha promesso, sono partecipi della natura divina e come lo udranno dalla parola, che possono svestire il vecchio uomo e vestirsi dell'uomo nuovo che è stato creato secondo la giustizia di Dio. Leggiamo più avanti. Leggiamo da 1 Corinzi, capitolo 2, versetto 12. 1 Corinzi 2, versetto 12. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Amen. Noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, no. Abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio per riconoscere ciò, per essere condotti in ciò che Dio ci ha promesso, ciò che Dio ha preparato per noi, così come Paolo l'ha espresso. Non un'effusione generale dello Spirito Santo, molti l'hanno ricevuto. Ci sono milioni che pretendono di aver ricevuto lo Spirito Santo, ma la Bibbia dice proprio chiaramente che soltanto coloro che sono condotti dallo Spirito Dio in tutta la verità Questi sono figli di Dio. E Paolo scrive qui che abbiamo ricevuto lo Spirito che viene da Dio per conoscere le cose che sono state date da Dio, e ciò per grazia. Dunque, per riconoscere ciò che Dio ha promesso per questo ultimo periodo della Chiesa, noi tutti sappiamo che le profezie bibliche si adempiono davanti agli occhi nostri, e soltanto coloro che sono ciechi non lo possono vedere. Tutto il mondo non vede l'adempimento delle profezie bibliche. Tutto ciò che il nostro Signore in Matteo 24, in Marco 13, in Luca 21 ha detto di guerre, di rumori di guerre, di terremoti e carestie, di epidemie e tutto ciò che il Signore ha predetto, tutto ciò avviene in mezzo a noi. Ogni giorno vengono nuove notizie di ciò che avviene in tutto il mondo. E oggi, ogni giorno, tutti vengono informati di ciò che avviene in ogni paese. Fratelli e sorelle, a questo punto, a questo tema, deve essere detto che il Signore specialmente ha accentuato, cioè quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Oggi tutti possono riferire in tutte le chiese, anche leggere i passi biblici che parlano dell'adempimento di ciò che avviene ora nel mondo intero. Ma noi possiamo riferire ciò che Dio ha promesso. Chi per esempio legge Matteo 24 constaterà che il Signore ha detto, cioè che sarebbe accaduto in quel tempo con Israele, con Gerusalemme, con il Tempio, e più tardi potrà leggere ciò che sarebbe accaduto in tutto. Ma in mezzo sta il versetto principale, il messaggio di salvezza del regno di Dio viene predicato a tutti i popoli quale testimonianza, e poi verrà la fine. Riguardo a ciò che sarebbe accaduto con il Tempio, con Gerusalemme, con Israele, il Signore ne ha parlato e tutto è accaduto, tutto il resto avviene, ma il nostro compito principale è di annunciare l'Evangelo eterno nel modo come gli apostoli l'hanno annunciato, come ogni vericità divina, che veramente c'è soltanto un unico Dio, non tre persone eterne, non tre onnipotenti, non tre onniscienti, non tre onnipresenti, ma un Dio vero e eterno che si è rivelato per la nostra salvezza nel cielo quale Padre, sulla terra nel Figlio e tramite lo Spirito Santo nella Chiesa. Questa è la proclamazione biblica andante oggi in tutte le chiese e si sente Trinità, Trinità, e neanche una sola volta sta scritto la parola Trinità nella Bibbia, neanche una sola volta sta scritto la parola Dio uno e trino nella Bibbia. Neanche una sola volta sta scritto nella Bibbia Dio il Figlio. Fratelli e sorelle, il tempo è giunto che dobbiamo leggere di nuovo la Bibbia. Sta sempre scritto: lodato sali Dio e Padre del nostro Signore, Gesù Cristo. E ciò è molto, molto importante. Dove sta scritto Dio, lì deve stare Dio, e là dove sta scritto Signore, là deve stare Signore. Fin dal principio vediamo questa differenza su cui non possiamo soffermarci più a lungo in questa meditazione della parola. Diciamolo ancora una volta: la vera Chiesa ritorna ora alla vera fede. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. E questo battesimo avviene nel nome in cui Dio si è rivelato quale Padre nel Figlio e tramite lo Spirito Santo. Vale a dire nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. E se tutti sapessero, purtroppo sapessero, che la Bibbia è stata tradotta da persone trinitarie, e quanto si legge semplicemente: andate per tutto il mondo, insegnate tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Così si deve semplicemente dire che chi ha letto 21 diverse traduzioni della Bibbia, chi ha letto in ebraico, in latino, chi ha letto in greco, non sta scritto in nessuna Bibbia, come l'abbiamo già detto, ma andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo a tutta la creazione. E poi si adempie: chi crede e sarà stato battezzato, e battezzateli dentro nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Battezzateli dentro. Padre è un titolo, Figlio è un titolo, non è un nome, e dobbiamo essere battezzati al singolare, cioè nel nome in cui Dio si è rivelato. Battezzare nel nome, e per favore, tutti i predicatori, leggete con rispetto il Nuovo Testamento, leggete gli Atti degli Apostoli. Nella prima predicazione alla fondazione della Chiesa neotestamentaria, Pietro, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, dovette proclamare e annunciare e che ognuno di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. E così da Pentecoste tutti nel tempo degli apostoli sono stati battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle e cari predicatori, particolarmente nelle chiese pentecostali, come potete pretendere di aver ricevuto lo Spirito Santo se non insegnate come Pietro insegnava, se non battezzate come Pietro battezzava, se non insegnate come Paolo insegnava, se non battezzate come Paolo battezzava, come potete pretendere di aver ricevuto lo Spirito Santo e poi rimanere durante tutta la vostra vita in false dottrine riguardo alla Deità e al battesimo e conducendo il popolo in errore? Eppure abbiamo letto che avete ricevuto lo Spirito di Dio che vi guida in tutta la verità. Lo Spirito Santo non conferma alcuna falsa dottrina. Lo Spirito Santo conduce alla parola e perciò apprezziamo così tanto il mistero del fatto Branham che Dio ha mandato con una chiamata particolare, con un messaggio che avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. Dio lo ha potuto usare per annunciare nuovamente le dottrine bibliche riguardo alla Deità, al battesimo, alla Santa Cena, tutte le dottrine bibliche e per dare al popolo di Dio la possibilità di credere così come ha detto la Sacra Scrittura. E ora viene manifestato, se noi ascoltiamo ciò che lo Spirito tramite la parola ha da dire alle chiese, o se vogliamo continuare come fino a ora. Leggiamo più avanti nella parola. Leggiamo in Efesini capitolo 4, Efesini 4, i versetti da 30 a 32. Non rattristate lo Spirito di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira, e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Che il nostro Signore sia ringraziato per simile accurate esortazioni di spogliarci dal vecchio uomo con tutto ciò che vi appartiene, di sperimentare un rinnovamento e ritorniamo alla parola d'introduzione per essere partecipi della natura divina. Dobbiamo lasciare la vecchia natura, il vecchio essere, il vecchio uomo. Fratelli e sorelle, mi sta a cuore che ognuno di voi legga ancora una volta questo passo biblico pregando e che esamina se stesso se è così nella propria vita, se poteva già diventare come deve essere affinché possiamo sussistere davanti a Dio. La proclamazione del messaggio del tempo della fine, il vero e divino messaggio di salvezza, ha uno scopo di presentare la sposa che sia pronta, senza macchia né ruga, al ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Perciò l'annuncio accurato della parola di Dio, che veramente ci spogliamo del vecchio uomo, che siamo morti con Cristo, seppelliti con Lui, e che siamo risorti con Lui ad una vita nuova, come Paolo l'ha testimoniato in Romani capitolo 6. Per favore, esaminatevi e il Signore darà grazia. Per favore, leggiamo in Colossesi capitolo 3, i versetti da 8 a 10. Colossesi 3, da 8 a 10. Ora, invece, deponete anche voi tutte queste cose, ira, colera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene, non mentate gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Che il Signore sia ringraziato, l'ho già detto e qui l'abbiamo letto. Vi siete spogliati dell'uomo vecchio e vi siete rivestiti del nuovo uomo. Vorrei parlare ai fratelli e alle sorelle che rispettano la parola di Dio, che vanno con loro stessi in giudizio e che si pongono la domanda: caro Signore, posso sussistere così davanti a Te? Dai grazia affinché tutte queste parole trovino adempimento in me, che io possa svestirmi pienamente del vecchio uomo e che io possa rivestirmi dell'uomo nuovo, creato all'immagine di Dio. Dio ha concluso un nuovo patto, ci ha dato un nuovo cuore, una nuova vita per grazia, vale a dire la vita eterna. E il sangue dell'agnello ci purifica da ogni peccato e il Signore fa ogni cosa nuova. Vediamo quanto è necessario e come gli apostoli hanno accentuato, anche se siamo già suzelanti con lo Spirito Santo, che non lo rattristiamo, che non lo rattristiamo, che non facciamo posto alla vecchia natura, ma che rimaniamo nella nuova natura e serviamo il Signore. E tutto ciò che appartiene al vecchio uomo che l'abbiamo lasciato per camminare con il Signore. Per favore, leggiamo in Efesini capitolo 5, i versetti 26 e 27. Per santificarla, la Chiesa, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. A questo non c'è più niente che deve essere detto. Soltanto una volta l'accento che tramite il sangue del nuovo patto siamo stati presi fuori dall'essere perduti, siamo stati salvati da figli degli uomini. Il Signore ha fatto dei figli di Dio, ha strappato l'atto accusatore, ha perdonato tutto per grazia e ha fatto ogni cosa nuova. Questa è una parte che concerne il sangue del nuovo patto. La seconda parte l'abbiamo proprio letto. Lavati con l'acqua della parola. Questa è la parola. È stato realmente scritto dell'essere lavati con l'acqua della parola. Dunque, non soltanto un'aspersione con la parola, ma di essere immersi nella parola di Dio. Così come tramite il sangue siamo stati giustificati, purificati, santificati, così tramite l'acqua veniamo immersi nella parola, pienamente purificati, pienamente santificati. È per questo che Dio ci dia grazia. Perché gli apostoli hanno annunciato la parola? Perché nel nostro tempo il fratello Branham doveva sottolineare la parola affinché possa essere eseguita una correzione divina. Vorrei che tutte le chiese potessero essere immerse nel bagno della parola, ma ciò non è stato promesso e non può avvenire. Ma gli eletti, coloro che sono stati graziati da Dio, riconciliati tramite il sangue dell'agnello, condotti dallo Spirito Santo, vengono immersi nell'acqua della parola, e allora tutte le false dottrine, tutte le dottrine che non sono nella parola di Dio debbono passare e passeranno. Veniamo immersi con tutto ciò che avevamo, ma rialzati soltanto con ciò che sta scritto nella parola di Dio. E come Paolo l'ha espresso, per condurre al Signore una sposa, sì, una chiesa senza macchia né ruga, e ciò avviene proprio oggi. La schiera riscattata dal sangue prende un bagno completo nella parola di Dio. E poi non rimane più niente, solo la parola di Dio pura e santa nella Chiesa del Dio vivente. Per favore, leggiamo in Romani capitolo 5, versetto 5. Ora la speranza non deluge, perché l'amore di Dio è stata spansa nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato.
Amen.
Nessuna delusione più, perché l'amore di Dio è stato spanso nei nostri cuori e possiamo glorificare Dio il nostro Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza e con il nostro pensare che è stato ordinato biblicamente. E quale sposa siamo preparati per poter incontrare lo sposo, il cui ritorno aspettiamo nel nostro tempo. Il ritorno promesso del nostro Signore è proprio vicino. E tutti i figli della promessa che hanno ricevuto lo spirito della promessa credono che l'ultimo messaggio precede la seconda venuta di Cristo in tutto il mondo. Anche oggi questa trasmissione raggiunge tutto il mondo affinché la sposa sia preparata e possa apparire senza macchia né ruga al ritorno di Gesù Cristo. Per favore, leggiamo in secondo Pietro, nel terzo capitolo, il versetto 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. A questo che Dio il Signore possa dare grazia che la proclamazione odierna venga presa sul serio. Fratelli e sorelle, non basta dire «Io credo che Dio ha mandato un profeta, credo il messaggio del tempo della fine». Credo che sono stato suggellato, ciò non serve a nulla se la nostra fede non ha incluso tutto il resto, che ci siamo spogliati dal vecchio uomo, che abbiamo lasciato tutto nel bagno della parola, tutto ciò che non concorda con Dio e con la parola di Dio, che noi tutti deve arrivare al punto che possiamo dire con buona coscienza, caro Signore, se Tu venisti oggi, sarei pronto di incontrarti e di entrare con te nella gloria, che realmente raggiungiamo lo stato umile, lo stato divino e proviamo noi stessi se siamo obbedienti e che mettiamo da parte ciò che appartiene al vecchio uomo e che ci rivestiamo di tutto ciò che appartiene all'uomo nuovo e poi veramente vivere in armonia con la parola di Dio e aspettare il ritorno del Signore. E come abbiamo letto, Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, egli onorerà la sua promessa. Egli ha promesso: vado a prepararvi un luogo e ritornerò per accogliervi presso di me. La promessa rimane e troverà il suo adempimento, però egli aspetta finché gli ultimi siano chiamati, finché gli ultimi siano aggiunti e che il numero sia completo. Che la benedizione dell'Iddio Onnipotente possa riposare su voi tutti, nel mondo intero. Siamo riconoscenti a Dio che tramite trasmissione in tutte le lingue che possiamo servire il popolo di Dio nel mondo intero. Ancora una volta mandiamo i saluti da Zurigo. Ancora una volta desideriamo che gli ultimi siano chiamati. Ancora una volta desidero di cuore che tutti fanno ora un esame di se stesso e dicono: caro Signore, abbi grazia verso di me, aiutami, vorrei essere pronto davanti a te quanto tu ritornerai. Dunque siamo convinti, così certamente sta scritto, e quelle che erano pronte entrarono alla cena delle nozze, così certamente ora una schiera eletta, le vergini avvedute, la sposa di Cristo viene condotta al compimento e, come da Abramo, diciamo ancora questo, egli credeva Dio, credeva le promesse. Noi crediamo Dio e crediamo le promesse che Dio ci ha dato, anche la promessa del ritorno di Gesù Cristo nel nostro tempo. E che io possa ancora una volta sottolineare ciò che il Signore ha detto, ma quanto queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Che la benedizione dell'Iddio Onnipotente possa riposare su voi tutti nel nome santo di Gesù. Amen.
Thank you.